La parte finale, che appunto era la mia, è la conclusione del capitolo 22, dal versetto 6 al termine. Ed è il ritorno alla condizione della fidanzata. È il ritorno della condizione della fidanzata di questa assemblea liturgica che ha ascoltato, di questo gruppo di ascolto, quindi di noi. A me è sembrato importante sentirlo sempre molto rivolto a noi, a noi che possiamo ascoltare e a noi che viviamo in questa condizione, appunto, di aver avuto la visione. Sono state aperta la porta del cielo, abbiamo visto la visione, e però viviamo in questa condizione di preescatologica. Siamo ritornati, torniamo alla situazione concreta del presente storico, quindi dal livello escatologico a quello preescatologico. È, appunto, lui dice, molto importante ricordare che questa situazione di fidanzata è quella che noi viviamo, ma dopo avere contemplato com'è la condizione della sposa alla presenza piena di Cristo, agnello, che non viene senz'altro meno. Il senso quindi di appartenenza nostro, del nostro essere singoli e gruppo di ascolto e assemblea liturgica al Cristo sposo non verrà più meno. Questa ci è stata mostrata, questa mi sembrava che fosse la tesi che lui con forza proponeva dell'essere entrati, insomma, in questa condizione escatologica. Nella direzione della crescita, come diceva adesso la Sandra chiaramente, dell'amore, della capacità di amare, è la tensione che ci porta dalla condizione, costantemente in questo dinamismo, dalla condizione di fidanzata alla condizione di sposa. Il versetto che più chiaramente lui prende in considerazione e mostra e sostiene questa tesi è il versetto 17a del capitolo 22. Ecco io... No, scusate, leggo il 7 che non c'entra. 17a. Lo spirito e la sposa dicono vieni. Ora, è evidente che in realtà la traduzione esatta sarebbe lo spirito e la fidanzata dicono vieni. Non capisco bene perché non è proposta questa distinzione. Per, comunque sia, il testo letteralmente dice lo spirito e la fidanzata dicono vieni. Questo versetto, cioè questa parte di questo versetto, è inserita nell'epilogo, che è nel capitolo 22, gli ultimi versetti, cioè dal 6 al 21. Allora, i versetti dal 6 al 21 costituiscono un dialogo liturgico, cioè di nuovo si torna alla condizione dell'assemblea liturgica riunita nel giorno del Signore. Cioè è specificato questo, ed è un dialogo perché sono sei verbi che introducono, sono sei verba dicendi, quindi insomma sono verbi disse, mi dice, ripete, aggiunge, ripeta, dice a me e così via, insomma. E si sviluppano in tre fasi diverse, versetti 6, 11, 12, 16, 17, 21, adesso non so se vale la pena che li leggiamo o se li avete sotto, comunque poi li riscorriamo insieme, e hanno vari protagonisti. Li leggiamo tutti? 6, 21, e mi disse, queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse, guardati bene dal farlo. Io sono servo con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare. E aggiunse, non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro. E il giusto continui a praticare la giustizia e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere il diritto all'albero della vita. E attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono «Vieni», e chi ascolta ripeta «Vieni», chi ha sete «Venga». Chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Allora, la divisione che propone l'autore, prendendola da Vanni, che vedo che è il moderatore della tesi, vedo adesso dalla frontespizio, è fatta così, dei versetti dal 6 all'11, dal 12 al 16 e dal 17 al 21. Individua molti diversi protagonisti di questo dialogo liturgico, Giovanni, l'angelo, Gesù, lo spirito, l'assemblea liturgica animata dallo spirito, e, anche se effettivamente l'assegnazione di questi interventi è piuttosto controversa, perché sia perché molto bruscamente, come abbiamo sentito, effettivamente è complesso, cambiano i soggetti, cambiano le persone, delle espressioni nei verbi, e anche perché non c'è legame con il contesto. È brusco lo stacco fra il versetto 5 e il versetto 6, e poi anche all'interno del dialogo stesso spesso appunto i legami non sono così immediati. Però, insomma, tentando di guardare il testo, appunto dice, esordisce l'angelo e mi disse è l'angelo, io ho mandato il suo angelo, quindi sono parole, esordisce l'angelo. Al versetto 7 invece è Gesù che parla e parla con, esprimendo una beatitudine importante da sottolineare, perché forse in qualche maniera richiama a tutto quello che è stato detto prima della condizione già escatologica. E i versetti 8 e 9 sono io Giovanni che ho visto, sono una breve narrazione, di nuovo, sintetica di ciò che è accaduto e di ciò che è stato visto. E nel versetto 9 è di nuovo l'angelo che parla. Guardati dal farlo, da adorare l'angelo, insomma la condizione dell'assemblea liturgica insieme deve essere rivolta verso Dio. E poi dopo, appunto, continua l'angelo ancora con un nuovo verbo del dire che è al versetto 10 e che descrive una condizione data. La seconda parte, invece, esprime Gesù in prima persona, 12 e 13, i versetti 12 e 13 sono di Gesù in prima persona. Stupisce un pochino che sia Gesù, normalmente è introdotto con delle forme più solenni, mentre invece qui è immediato, ecco io vengo presto, però è lui che di nuovo, come prima, esprime una beatitudine nei versetti 14 e 15 con un discorso invece esortativo dell'angelo, questo scusatemi, capisco che non è semplicissimo, però è così, il versetto 16 dice ho mandato il mio angelo a dire le cose del versetto 14-15. Ci siete? E allora l'angelo che cosa dice? Dice e fa questa esortazione con una forza centripeta, per cui dicendo che cosa avviene attraverso l'ingresso nella città, dentro la città, e con una forza invece centrifuga, per cui c'è un'espulsione fuori, i cani, i maghi, gli immorali e via. Ecco. Ho mandato il mio angelo e qui dice chi è che ha mandato e chi è Gesù. Sulla parte invece del versetto 17a, sulla questa prima parte del versetto, si ferma perché appunto qui dice com'è la condizione di questa fidanzata. Lo spirito e la fidanzata dicono vieni. E chi ascolta ripeta, vieni, va bene. Okay. Allora, su questo 17A ci fermiamo un secondo di più. Noi, appunto, anche il nostro testo dice lo spirito e la sposa dicono vieni. Nel versetto 7-8 che dicevano prima del capitolo 19 c'è la sposa ed è un termine greco diverso, adesso io non lo so dire, però effettivamente i termini sono differenti, ma la traduzione anche dell'interlineare greco è uguale, ma non lo so perché. Comunque i termini sono della moglie e della invece fanciulla, giovane, fidanzata, e dicono vieni. Dicono vieni rivolgendosi al versetto precedente, alla radice e la stirpe di Davide, alla stella radiosa del mattino. Si rivolgono quindi a Gesù. Gesù aveva promette più volte di venire presto. In questo capitolo, soltanto in questo capitolo, lo promette 3 volte, al versetto 7, al versetto 12 e al versetto 20, con i suoi tempi, però insomma lui lo promette. E quindi la promessa di Gesù induce lo spirito e la fidanzata all'invocazione, sostengono l'invocazione. I due attori, i due protagonisti di questo versetto, che sono appunto lo spirito e la fidanzata, sono analizzati dal Misteri molto approfonditamente. Allora, lo spirito è presentato sempre nell'Apocalisse chiaramente distinto da Cristo. È sempre lo spirito del Cristo risorto, è sempre solo in funzione di Cristo, ma è sempre distinto da Cristo. Allora, le citazioni sono al capitolo 2, sono molto chiare evidentemente di nuovo nel settenario delle lettere, ma non solo, al capitolo 2 ne sono nel versetto 7, adesso ve li cito soltanto per dire quante volte lo spirito in quanto tale è nominato. Capitolo 2, 7, 11, 22, 29, capitolo 3, 6, 13, 22, capitolo 14, 13, 6, 20, per cui insomma è ripetuto e sottolineato con gran forza la presenza dello spirito che anima e che è scaturito da Cristo risorto. Parla alla Chiesa facendo risuonare continuamente le parole di Cristo sposo, quindi parla, si dona alla Chiesa comunicando l'amore di Cristo, perché essa raggiunga la stessa capacità di amare, quell'amore paritetico che con tanta forza loro hanno sottolineato prima. Quindi parla e si dona. La fidanzata, invece, è l'assemblea liturgica, riunita nel giorno del Signore. È legata all'amore di Cristo fin dall'inizio del dialogo liturgico del capitolo 1, quando la Cristina all'inizio aveva letto i versetti 4 e 8, dove appunto si dice che è beato chi ascolta. Lì è ancora fidanzata e però sin da allora unita all'amore di Cristo. La fidanzata vede, contempla la realtà di sposa, di moglie. L'ha visto nei versetti 7-8 del capitolo 19 e nel capitolo 21, 9 e 10, mi diceva la Sandra. Lì lei, la fidanzata, ha visto, ha conosciuto, ha avuto la percezione, la partecipazione nell'escatologia dell'amore paritetico e della meta finale. L'abbiamo ripetuto mille volte, ma di fatto è il punto fondamentale e centrale. Nel presente però, nel presente della condizione di fidanzata, nel presente della storia, nell'attualità della nostra vita, vede che c'è il bene ma c'è il male. Ci sono le tentazioni, ci sono i tradimenti, se pensate un attimo alle lettere è immediato cogliere questi aspetti. Nella storia la Chiesa, che ha ricevuto la promessa della venuta di Cristo, riconosce i segni della sua distanza da Lui, perché manca la pace, manca la giustizia, manca il bene, manca l'amore. Quindi questa è la condizione in cui si è. Lo Spirito penetra. Penetra nel cuore della fidanzata, cita la lettera ai Romani, cita la lettera agli Ebrei, cita e suscita gemiti inesprimibili il desiderio di invocare la sua venuta. La condizione della creatura, della carne, dell'uomo vecchio chiede e geme e chiede la venuta dello spirito, per la venuta dello spirito, la liberazione dalla condizione appunto di male, di mancanza di pace, di tentazioni, di tradimenti. Allora, che cos'è questa venuta che è invocata? La venuta di Gesù, quando parla alle 7 chiese nelle lettere, parla e dice di punizioni, di interventi diretti nella storia, di interventi anche duri e forti, di interventi che sono tutti orientati alla realizzazione del progetto di Dio. Allora la Chiesa si accorgerà per questi interventi che Dio è presente e nella liturgia sarà portata ad alzare gli occhi verso le nozze e verso la Gerusalemme celeste, sapendo che anche nella storia, nella preescatologia, Cristo agisce. Vabbè, questo mi risulta molto chiaro, ma non so se lo è di fatto. Però sa che deve la Chiesa, l'assemblea liturgica, il gruppo che ascolta, sa che deve confezionare l'abito della sposa per affrettare la venuta piena del Cristo. Cioè deve compiere quegli atti piccoli e grandi, quegli atti di giustizia dei santi nella storia. Questo è quello che l'assemblea liturgica è chiamata a fare. Sa che da sola non può, ma sa che per l'influsso dello Spirito che è donato, in un assillo di amore, in un desiderio forte di diventare sposa, grida vieni. L'imperativo, l'uso dell'imperativo, di questo imperativo, la colloca perfettamente nella storia. Si realizza questo pienamente nella liturgia, perché nella liturgia vede, apre gli occhi sulla Gerusalemme celeste, ma è strettamente connesso, non può prescindere dalla storia, è strettamente connesso con la sua appartenenza alla storia. Nel capitolo 6, nei versetti 6-1-8, ci sono i quattro esseri viventi, e i quattro esseri viventi, dopo l'apertura dei primi quattro sigilli, gridano vieni. Questi quattro sigilli svelano dei tempi di sofferenza, il male che colpisce l'umanità. Nel male, in questa condizione ferita, la Chiesa fatica a confezionare l'abito da sposa, fatica a compiere queste opere di giustizia e quindi con ancora più forza al versetto 2 invoca la venuta di Cristo e arriva chi arriva? Arriva questo cavaliere armato sul cavallo bianco che è il segno forte, presente e operante dell'energia di Cristo risorto. E questo è il versetto 17a. L'invocazione dello spirito e della fidanzata sono raccolte, quindi subito dopo c'è un sì al versetto 20, io vengo presto. Quindi si crea una spirale, un circolo virtuoso per cui a questa promessa di nuovo la fidanzata è rassicurata, è molto fortemente rinforzata nel desiderio di fare ancora più forte la preghiera e l'invocazione, vieni Signore Gesù, del versetto successivo. Questo era la parte finale del dunque la tesi sua si conclude con un breve riepilogo di tutto quello che ha toccato, che di fatto forse non so se del tutto serve, comunque è una parte molto breve, che è questo cammino simbolico fra dal fidanzamento alle nozze, simbolo dinamico del rapporto fra Cristo e la Chiesa. Cristo è assolutamente, penso di ripetere soltanto cose che abbiamo già detto, il protagonista incontestato. È sempre sua l'iniziativa, non c'è mai lo spazio di iniziativa invece della Chiesa. Però indubbiamente chiama e chiede alla Chiesa di portarsi alla pienezza delle nozze. Quindi come agisce questo Cristo risorto? Rimproverando la Chiesa per cercare di rimuovere gli ostacoli che portano a questa pienezza. Riconosce alla Chiesa le sue qualità. Lotta contro il male per il bene e coinvolge nella lotta chiunque si lasci toccare dal suo amore. Tutto ciò era stato detto appunto nei versetti 7 e 8 del capitolo 19, dove dice della prima parte della preparazione della fidanzata. Allora Cristo sposo sollecita costantemente la fidanzata a prepararsi adeguatamente alle nozze. Nell'agire di Cristo si coglie un rib. Me lo ricordo. Un rib, non sei pronto. Un Marcheselli, è un contenzioso. È una lite fra due protagonisti, nei quali è una lite, termine ebraico che significa lite, non vi da ridere che l'anno scorso ho ripetuto mille volte, insomma dai, una roba colta, è una lite fra due protagonisti che possono solo loro trovare la soluzione alla questione, ed è così fra moglie e marito, è così fra di Israele, è così fra Cristo e Chiesa, e qui in questo contesto è così. Fra Cristo e la Chiesa. Ci sono tre elementi, l'accusa, la risposta e la riconciliazione, e questo di nuovo è molto chiaro nella lettura delle sette lettere. E quindi questa, dopo la preparazione pre-escatologica, si passa da fidanzati a sposa, nel contesto della lode e della gioia, espresso dal ricorrente alleluia dei primi 8 versetti invece del capitolo 19. Non solo perché sono giunte le nozze dell'agnello, ma anche perché è caduta Babilonia. Quindi perché c'è un senso profondo di questa attuazione della sposa, ha una ricaduta sulla realtà. I cristiani stessi diventano la sposa, partecipano alle opere di giustizia e Dio renderà splendido e puro l'abito confezionato. Renderà i cristiani capaci di amare come Lui li ama. La descrizione della Nuova Gerusalemme travalica i limiti umani per la partecipazione in pienezza all'amore traboccante di Cristo, alla pienezza della vita in cui Dio sarà tutto in tutti e in cui tutti condivideremo la sua gloria. L'ultimo riferimento, però, e anche questo a me sembra molto significativo, è alla realtà storica della fidanzata. Non termina con le nozze della sposa, ma termina con la realtà storica della fidanzata, che deve ricordare la realtà contemplata, desiderare costantemente di venire sposa. Lei sa che Cristo tornerà quando sarà terminato il confezionamento dell'abito nuziale, ma è sempre sostenuta dalla promessa di Cristo, sì, vengo presto.